Allora, torniamo in diretta come annunciato per insomma, parlare di una questione che da questi microfoni abbiamo trattato diverse volte, la storia di una giovane donna che muore mentre era detenuta nel carcere di Pozzuoli. È una storia paradigmatica, ci verrebbe da dire comune a quella di molte altre e altre detenute come lei, private della libertà. E della loro voce. In questa storia ci sono degli aspetti, insomma, no critici. Di più ne vorremmo parlare questa mattina con i due avvocati che a seguito appunto della richiesta da parte della famiglia di questa giovane donna di occuparsi del caso, appunto se ne stanno occupando, che sono l'avvocato Mike Lubrano e Alfredo Curzio, che sono al telefono con noi. Ciao, buongiorno, ci sentite?
Sì, buongiorno,
Ok,
buongiorno,
perfetto.
sono Alfredo Curzio e con me c'è, come dicevi, l'avvocato Mike Lubrano. Siamo qui ad aspettare le vostre domande.
Allora, voi insomma ci avete un po' raccontato via mail la storia di questa giovane donna che è morta nel carcere di Pozzuoli. Ti va intanto di raccontarci, di riassumerci la storia, che cosa è successo, quali sono i fatti?
Sì, questa è una vicenda che, come correttamente tu stessa dicevi poco fa, è abbastanza paradigmatica, perché fa comprendere quanto il carcere sia un luogo inospitale, soprattutto per chi è affetto da patologie psichiatriche. La nostra assistita era infatti una detenuta piuttosto particolare, perché aveva una gravissima sindrome psichiatrica. E a nostro parere in carcere, non solo a nostro parere in carcere, non poteva proprio esserci, non poteva proprio essere ristretta. In realtà lei si trova in carcere per un cumulo di pene per reati abbastanza minori, bagattellari, noi li definiamo, diciamo, tecnicamente, e tuttavia però le si aprono le porte del carcere, nonostante una difesa magari più adeguata da parte di un difensore vero e proprio, perché poi la giovane non aveva un vero e proprio difensore di fiducia, avrebbe potuto evitarglielo, e quindi si trova a scontare questa pena prima a Bologna, poi dopo la chiusura del reparto psichiatrico di Bologna viene trasferita a Pozzuoli. In questa condizione lei però viene trattata esclusivamente con una terapia farmacologica, nonostante siamo nel settembre del 2020. Nonostante un medico nominato dal tribunale accerti che lei fosse incompatibile con il regime detentivo, nel senso che una proficua rieducazione o comunque un trattamento adeguato poteva avvenire soltanto fuori dal carcere. Ciononostante però, Isabella, questo era il nome della nostra giovane assistita che ora non c'è più, lei ciononostante rimane in carcere, ed è lì si comincia ad avere un altalenante quadro di difficoltà nella gestione, difficoltà innanzitutto dal punto di vista della gestione trattamentale, perché ovviamente la patologia psichiatrica di cui lei risulta affetta comincia ad avere tutta una serie di accessi incontrollati, e quindi si ritrova ad essere in qualche modo vittima e autrice di episodi violenti con le altre detenute e anche con il personale penitenziario. In questo contesto però, bisogna anche dire una cosa, si innesta poi la sua patologia anche di carattere fisico, perché questa detenuta non solo era una detenuta psichiatrica, ma aveva un problema fisico di natura respiratoria, che è una patologia che si chiama BPCO, broncopneumopatia cronica, che aveva chiaramente dei riflessi negativi sulla sua capacità di poter compiere le normali azioni quotidiane. Quindi ha difficoltà respiratorie, frequentissimi episodi di apnee notturne, e dal mese di gennaio, quindi ci troviamo quasi un anno fa, gennaio 2021, la patologia di carattere respiratorio si aggrava sempre di più. Si aggrava sempre di più fino a quando si rende necessario il ricorso a delle cure ospedaliere all'esterno del carcere. E lì si scopre una cosa che noi, io e il collega Rubrano, quando siamo andati poi a leggere gli atti, dell'inchiesta che si è aperta dopo il decesso ci fa saltare dalla sedia. E lo spiego, in pratica si accerta che nei ricoveri a cui la detenuta è stata costretta, i medici del pronto soccorso ospedaliero si accorgono che questa era in uno stato catatonico, si può dire, soporoso, derivante da un eccesso di psicofarmaci. Di questo non c'è dubbio, perché dal punto di vista documentale i reperti del pronto soccorso parlano chiaro, ma anche sotto il profilo empirico si comprende questa circostanza, perché ogni qualvolta viene presa in cura dal pronto soccorso, alla detenuta viene somministrato un antidoto per gli psicofarmaci, per le benzodiazepine, che è il naxolone e flumatenil, e dopo che le viene somministrato questo antidoto si riprende. Quindi tu mi dirai, è chiaro, e questa è la nostra opinione, ma siamo fermamente convinti di questo, che lo stato catatonico, lo stato di grossa difficoltà respiratoria, era chiaramente, in quei casi in cui si reca al pronto soccorso, era chiaramente, secondo la nostra ricostruzione, derivante da un abuso di benzodiazepine. Benzodiazepine che però, per un soggetto che è affetto da patologie respiratorie come quella di cui era affetta purtroppo la nostra assistita, influiscono negativamente e possono avere anche esiti infausti. Ed infatti al terzo accesso ospedaliero per Isabella non c'è più nulla da fare, nel senso che arriva talmente in stato comatoso che poi dopo un paio di giorni, se non erro, muore per le complicanze della sua patologia polmonare, BPCO come dicevo. Ecco, qual è la sintesi di questa storia? La sintesi è che, a nostro parere, il trattamento penitenziario di un detenuto come Isabella è chiaramente inadeguato quando si approccia ad essa soltanto con una terapia psichiatrica. Una terapia psichiatrica che, tra l'altro, in questo caso potrebbe aver avuto, questa è un'opinione che noi convintamente sosteniamo e sosterremo nell'iniziativa giudiziaria che abbiamo intrapreso presso il Tribunale di Napoli, dicevo che questa terapia psichiatrica potrebbe aver influito negativamente sull'evoluzione letale della patologia di cui lei era affetta. Quindi la nostra sintesi come legali è quella di ritenere che il trattamento di questi detenuti presenta dei rischi fortissimi, e il ricorso ai farmaci rappresenta chiaramente un obbligo per chi si trova in un reparto psichiatrico di un carcere, ma rappresenta sicuramente un rischio ed un limite fortissimo per la proficua gestione di queste persone che sono sole. Ecco, se tu leggi, Barbara, se tu leggi le carte dei, come abbiamo fatto noi, come abbiamo fatto io e il collega, le carte dell'inchiesta, la cosa che comprendi in maniera assolutamente evidente è la solitudine che viene riempita soltanto dalla burocrazia carceraria. E quindi questa è un po' la storia, è una storia che potrebbe accomunare tanti detenuti con problemi psichiatrici, e ce ne sono tantissimi in Italia, ed è una storia che, come dicevi correttamente, è proprio una storia paradigmatica. Penso che questa è la sintesi, forse sono stato un po' più lungo nella descrizione degli eventi, ma penso questa possa essere la sintesi. Poi, se posso, faccio fare alcune considerazioni al collega, che ha seguito un altro aspetto, che è quello rispetto al consenso delle cure. Non so se...
Certo, no, assolutamente.
No, se vuoi intervenire prima...
No, è che era soltanto per sottolineare come nelle prigioni italiane, appunto, l'abuso di psicofarmaci lo conosciamo da sempre, si chiama contenzione farmacologica, che insieme alla contenzione meccanica, usata non solo nelle carceri ma nelle REMS, nelle RSA, nei CPR, insomma sono pratiche che ben conosciamo e contro cui combattiamo da sempre da questi microfoni. Da sempre diciamo che la contenzione, ogni tipo di contenzione, vada abolita. È una storia, questa, dicevamo, ci siamo permesse di dire paradigmatica, perché ci ricorda le storie di tante persone che sono state uccise dallo Stato allo stesso modo di questa giovane donna di solo 38 anni. L'ultima, insomma, lo ricordiamo, è la storia di questo di Abdel Latif, questo ragazzo tunisino arrivato in Italia, rinchiuso in un CPR, imbottito di psicofarmaci, portato al San Camillo, legato ad un letto e poi appunto morto, ucciso anche là. O di Elena Casetta che è stata uccisa anche lei, morta, bruciata viva, legata ad un letto di un ospedale psichiatrico. Insomma, le storie sono tante, diverse da questi microfoni, le abbiamo raccontate, e per cui per questo ci veniva, non per sminuire il caso di assolutamente di questa donna, ma proprio per dire che non è un caso che accadano queste cose e non sono dei casi isolati, purtroppo.
Sì, non è un caso. C'è un altro aspetto di questa vicenda che è interessante, ne vorrei far parlare al collega, riguarda la negazione, diciamo, più o meno consapevole delle cure, delle terapie non psichiatriche, delle terapie farmacologiche per la patologia respiratoria. E passo la parola all'avvocato Lubrano, che su questo potrà darvi delle delucidazioni.
Buongiorno Barbara, buongiorno agli ascoltatori. Grazie dello spazio che state dedicando a questa situazione e della vostra presenza e interesse per la vicenda in particolare che ci sta occupando da qualche mese. Come dicevi, la storia di Isabella in realtà riporta un po' la storia di quella che è una situazione carceraria difficile per chi, come lei, è affetto da patologie, soprattutto per chi è affetto da patologie chiaramente di carattere psichiatrico, perché le carceri italiane, non tutte ma comunque la gran parte, non sono attrezzate per poter ospitare adeguatamente questi tipi di detenuti. Inoltre, Isabella, come tanti, arriva al carcere sicuramente perché c'è stato un percorso, chiamiamolo criminale, in questo caso era un cumulo di pene di poco conto, che però messi insieme proprio perché non era stata adeguatamente probabilmente eseguita, aveva diversi procedimenti, alcuni ancora in corso, in varie città italiane, perché lei si spostava, era un po' una senza fissa dimora, è stata ospitata nella sua vita difficile sicuramente, da vari dormitori, quindi era un po' sbandata e affidata a se stessa, e questo ha fatto sì che appunto non avesse quella prontezza nel poter rispondere adeguatamente a quelle che erano le richieste dell'ordinamento giudiziario prima e poi penitenziario per la sua tutela. La problematica di Isabella, appunto, comune a tanti, quando entra in un sistema carcerario che non è accogliente per tutti, ma sicuramente per chi ha delle patologie e delle sofferenze, prevede poi delle imposizioni. Queste imposizioni a noi ha fatto strano leggere che veniva lasciato scelta di cura per quanto riguarda, per esempio, quella che era la patologia cardiopolmonare di cui era affetta, quindi l'infermeria del carcere in particolare, visto il rifiuto della paziente a delle cure, non provvedeva a somministrare i farmaci che avrebbero sicuramente alleviato quelle che erano le sofferenze, era una terapia farmacologica necessaria per poter riportarla in condizioni vitali corrette, come tanti, insomma, affetti da altre patologie fisiche fanno, patologie respiratorie, patologie diciamo cardiache. E invece, per quanto riguarda lo stato in cui si è venuto a trovare, è uno stato chiaramente indotto da delle cure dopanti, pesanti, degli oppioidi, che sono state somministrate a Isabella perché Isabella era una paziente difficile da essere gestita, perché aveva già dato escandescenza, diciamo, erano stati momenti in cui aveva avuto momenti di lotta con le altre detenute, disguidi che poi erano sfociati in violenze e situazioni di violenza anche con le stesse guardie carcerarie, con la stessa polizia penitenziaria. E quindi qual è la risposta che l'ordinamento ha voluto dare, o comunque le persone, perché chiaramente bisogna fare una distinzione, un distinguo tra ordinamento e persone? quella che le persone hanno voluto dare è quella di sedare la detenuta, sedare la paziente dell'infermeria, perché non desse più fastidio. Quindi annientarla da un punto di vista fisico, quindi da una paziente estremamente vitale, perché è chiaro che da ciò che noi abbiamo letto, una paziente che è sempre lì pronta a dar battaglia, ad essere pronta a richiedere quelle che sono le pretese giuste o meno giuste che fossero, comunque non andavano, a nostro avviso, curate con una terapia farmacologica che ponesse Isabella sempre soporosa, sempre nel proprio letto, tant'è che alcune testimonianze che sono state raccolte dell'ultima fase, degli ultimi due mesi di vita di Isabella, raccontano di una Isabella completamente cambiata. Anche la stessa famiglia ci riporta questo cambiamento, e questo cambiamento non solo nell'umore, non solo nel modo di manifestarsi, ma anche nell'essere. Isabella era visibilmente ingrassata, e tutto chiaramente va in un excursus che mette insieme problemi psichiatrici a problemi di natura fisica, in un mondo, quello della costrizione carceraria, che è chiaramente difficile. E quindi insomma, speriamo che il GIP voglia accogliere la nostra richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, perché riteniamo che le indagini che sono state svolte sulla morte di Isabella, che attualmente non hanno alcun indagato, perché è un procedimento a carico di ignoti, non vedono nessuno a essere indagato per questa morte, possa trovare insomma in altra sede, quella del dibattimento finalmente con un'imputazione, giustizia, una giustizia insomma quantomeno una risposta da parte dell'ordinamento a degli eventuali errori che sono stati commessi nella gestione di una detenuta.
Sì, e tra l'altro appunto molti ritengono che sia giustificabile sottoporre persone diagnosticate come appunto con disturbi psichici tra virgolette appunto a mezzi coercitivi, quindi a una contenzione di tipo meccanica, farmacologica, come nel caso di Isabella, ma e che questo sia nell'ordine delle cose e che spesso, come si sente dire, corrisponde al loro stesso interesse, no? A me è capitato ad esempio personalmente di sentire un docente universitario che parlava di aver intervistato alcune persone uscite appunto dalle REMS che rimpiangevano la contenzione meccanica. Questa cosa a me fa rabbrividire, a questa radio fa rabbrividire, intanto prendere come oggettivo magari il punto di vista di una singola persona che può aver detto questa cosa, ma che ovviamente non ha nulla a che vedere con l'utilizzo di queste pratiche abominevoli all'interno di quei posti, e che rimuovono l'orizzonte, il valore imprescindibile della libertà e della dignità delle persone, che a nostro avviso devono stare davanti a tutto e tutti. Quindi questo è quello che capita a tanti e tante, questo è quello che purtroppo è capitato anche a Isabella, peraltro la sua stessa condizione, sappiamo da chi sia composta la popolazione carceraria, sappiamo che queste pratiche sono diffusissime, lo sappiamo perché ce lo scrivono le persone che sono detenute nelle carceri. In questa radio arrivano centinaia di lettere da tutte le carceri italiane e ci raccontano come queste pratiche siano diffuse all'ordine del giorno e che non rappresentino appunto una tantum, no? Ma che anzi appunto siano assolutamente comuni.
Vedi, in carcere si muore soli, e la parola dignità, che tu hai usato in maniera penso molto appropriata, la parola dignità è penso che sia una parola insopprimibile sia fuori che dentro il carcere. E quindi il compito dello Stato dovrebbe essere quello di garantire la dignità, e io non so quanta dignità ci possa essere nel corpo di una donna che non è più in grado di badare a se stessa e si è trovata, come in questo caso, si è trovata nel luogo meno adatto ad ospitare i suoi disagi, quei disagi, ma questo non lo dico io, non lo diciamo noi come avvocati, sia chiaro, lo dice appunto un medico legale che nel settembre del precedente al decesso aveva appunto riscontrato questa sostanziale incompatibilità per la patologia, soprattutto per la patologia psichiatrica. Quindi questo è, fai bene a sottolineare il termine dignità, che è fondamentale nel momento in cui viene esercitata dallo Stato l'attività di rieducazione attraverso il sistema penitenziario.
Ecco, cioè no, questa radio, come immagine, come saprete, ha una prospettiva anticarceraria. Noi non crediamo in nessun carattere rieducativo del sistema carcerario, del sistema concentrazionario. Questo lo sottolineiamo e lo diciamo, insomma, a voce alta. La domanda che questa radio si fa sempre e che ci continueremo a fare sempre è: a che cosa serve il carcere e che tipo di società è quella che ha bisogno del carcere? Questa è la domanda che ci dovremmo sempre tenere a mente, non solo quando appunto ci sono queste storie tristemente note purtroppo, ma quotidianamente, perché una trasformazione della società parte, a nostro avviso, per la prospettiva che questa radio ha, per il posizionamento anticarcerario che questa radio ha, proprio da queste domande.
Sì, no, noi, io ne davo un'interpretazione esclusivamente normativa del concetto. Di chiaramente il nostro ruolo è in questo momento, in questa sede, è quello di difensori e quello di professionisti impegnati in questa battaglia, se possiamo dirla, battaglia però con le armi della legge. E siamo però convinti che gli argomenti che sottoporremo all'attenzione dei magistrati possano trovare un ascolto concreto e ragionato, perché sono riflessioni nel nostro caso che si fondano su argomenti di carattere appunto documentale. È vero che Isabella è stata ricoverata per ben due volte prima di trovare la morte, ed è vero che nelle due volte in cui è andata era gli stessi sanitari del pronto soccorso ospedaliero scrivevano nei referti che la sua condizione era derivante da intossicazione di psicofarmaci. Addirittura nel secondo ricovero un sanitario dichiarava al momento delle dimissioni che doveva essere sospesa la terapia psichiatrica. È evidente quindi che a nostro parere ci sia una connessione intrinseca tra questa terapia farmacologica psichiatrica e il decesso per insufficienza respiratoria. Tutto questo in un luogo dove, lo ribadisco, la poverina non doveva essere, perché appunto incompatibile con il carcere, incompatibile dal punto di vista medico-legale. Chiaro, questa era la sintesi.
Aggiungo, Barbara, che tra l'altro Isabella aveva ricevuto, appunto, come diceva il collega, da parte di un medico nominato dal tribunale, ma in precedenza era stata anche dichiarata incapace di poter stare in giudizio. E questa incapacità, che però non era trasformata in un'incapacità di intendere, ha fatto sì che da una parte fosse interpretata come possibilità di praticare la terapia farmacologica indotta, appunto, come dicevamo prima, ma dall'altro lasciare la libertà di scelta alla paziente di rifiutare le cure necessarie invece per quella che era le patologie fisiche. E questo paradosso poi ha portato a un innescare un meccanismo di possibile, come dire, incompatibilità tra quelle che sono le cure farmacologiche evidentemente eccessive che le venivano praticate e quelli che sono i risvolti, le tutto ciò che diventa incompatibile con quella che è la patologia.
Assolutamente no, ma è molto chiaro quello che ci avete raccontato, è molto chiaro come fregandosene assolutamente della patologia questa giovane donna siano state prescritte benzodiazepine, oppiacei, che ovviamente, come dire, andando semplicemente a googolare, a mettere insieme la patologia di questa donna con queste due sostanze, quello che esce fuori per una persona che non ne sa nulla come me è evidente.
È come noi, eh.
appunto, però insomma, anche non andando specificatamente nella letteratura, andarsi a cercare le cose all'interno della letteratura scientifica, gli esiti infausti sono indicati già appunto dai primi siti indicizzati da Google. Questo per dire che un medico non poteva non sapere. Quindi noi vi ringraziamo moltissimo della vostra testimonianza. Date tutta la nostra solidarietà alla famiglia di Isabella. Questa radio è a disposizione, quindi se quando ci saranno degli aggiornamenti sulla sua storia, insomma, ci risentiremo.
Sì, l'associazione è in evoluzione, abbiamo un'udienza a fine marzo e incrociamo le dita.
Un abbraccio grande alla famiglia di Isabella parte della radio. Grazie a voi. Ciao.
Grazie. Ciao. Un auguro, buona giornata.
Ciao a voi, grazie. Ciao.